Conosciamo tutti l'episodio o l'avvenimento che ha cambiato la vita di Antonio. Lui già era affascinato, attratto dalla prima comunità cristiana che mettevano in comune i loro beni e voleva un po' anche lui realizzare nella sua vita qualcosa di simile. Ma ancora non era giunto il momento, quando un giorno entra in chiesa mentre si stava celebrando l'Eucaristia e sente proclamare il Vangelo, quel Vangelo che noi conosciamo tutti e che sarà proclamato proprio il giorno della festa di Sant'Antonio e anche domani sera, che già entriamo nel cuore della festa. Se vuoi essere perfetto, sono le parole che Gesù ripeté al giovane ricco. Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Antonio in quel momento pensò che quelle parole fossero rivolte direttamente a lui. Lui apparteneva ad una famiglia già religiosa, magari era molto riservata la famiglia, oltre che essere una famiglia ricchissima, lo sappiamo. E a quel punto vendette tutti i suoi averi, ben 300 terreni aveva, pari a circa 80 ettari, quindi pensate, una estensione incalcolabile, veramente, ricavando una somma non indifferente di denaro, e quella somma ricavata la donò quasi tutta ai poveri, riservandone una parte, una riserva sufficiente per lui e per la sorella. Ma passò qualche giorno e ancora una volta entrò in chiesa, mentre anche stavolta si celebrava l'Eucaristia, e durante l'Eucaristia sentì proclamare il Vangelo e sentì queste parole: non angustiatevi per il domani. Quel brano, se non ricordo male, dice così: a ogni giorno basta la sua pena, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e il resto vi sarà dato in sovrappiù. A quel punto Antonio pensò che quelle parole dovevano diventare vita della sua vita. Ben ha ragione qualcuno, l'abbiamo detto il primo giorno, San Giovanni Crisostomo dirà di lui che il Vangelo messo in pratica può essere identificata la vita di Antonio. Vendette tutto quello che gli era rimasto, affidò la sorella a un convento di vergini consacrate e lui cominciò la vita che sappiamo, la vita ascetica, la vita di preghiera, di cui abbiamo già parlato il secondo giorno. Ma che cosa è stato determinante? Perché vi ho fatto questa premessa? Che cosa è stato determinante nella vita di Antonio? Ascoltando il Vangelo durante una celebrazione eucaristica. Sì, è stata determinante la parola di Dio, però nel contesto dell'Eucaristia, nel contesto della celebrazione eucaristica. L'Eucaristia è diventata vita nella sua vita. L'Eucaristia ha dato un senso alla vita di Antonio. E vedete, l'Eucaristia dà un senso alla vita, ma la vita a sua volta deve dare un senso all'Eucaristia. E questa sera vorrei proprio, e sarà un momento questo anche di catechesi, di riflessione sull'Eucaristia. Il mistero eucaristico sta molto oltre quello che noi possiamo balbettare. Di fronte all'Eucaristia, cari fratelli, veramente, e non, mi riferisco all'Eucaristia come nutrimento, oltre che all'Eucaristia come celebrazione. La nostra lode, che comunque dobbiamo esprimere nei confronti dell'Eucaristia, non è sufficiente a capire la grandezza di questo grande mistero. L'Eucaristia è il memoriale della Pasqua, è una realtà a noi molto familiare, che viviamo costantemente, chi magari la vive ogni giorno, quotidianamente, noi sacerdoti in modo particolare, ma anche alcuni fedeli, e in quella Eucaristia quotidiana si manifesta, possiamo dire, anche la Chiesa più autentica, la Chiesa più vera nella ferialità. Nell'Eucaristia abbiamo come la condensazione del mistero della Pasqua, non come il richiamo, la rievocazione di un evento storico passato, ma come un'attuale misteriosa riproduzione. Io ho detto è il memoriale della Pasqua, non la memoria, ed è una memoria viva, se così possiamo dire. Ancora una volta sull'altare Gesù si fa nostro cibo e nostra bevanda, corpo donato e sangue versato, come è avvenuto sulla croce, con una differenza, che sulla croce c'è stata anche l'effusione del sangue e che non c'è sull'altare. Ma nell'Eucaristia si ripete il dono di Gesù all'umanità. L'Eucaristia è un grande mistero di fede, perché solo la fede può farci affondare lo sguardo oltre la barriera sensibile, la barriera visiva. L'Eucaristia, cari fratelli, è il cuore della Chiesa. Dall'Eucaristia la Chiesa viene edificata e plasmata. Con l'Eucaristia la Chiesa, questo popolo di pellegrini, affronta le fatiche della vita quotidiana, le fatiche della storia, cibandosi con un pane che è definito pane di angeli. Lo ripeteremo anche il giorno della festa solenne dell'Eucaristia del Corpus Domini con la sequenza. Radicata nell'Eucaristia, la Chiesa vive un grande mistero. È tutto ciò che la Chiesa ha di più suo, di più profondo, di più prezioso, è in rapporto con l'Eucaristia, che la Chiesa, il Concilio ci ricorda, è fonte e culmine della vita cristiana. La vita di una comunità, cari fratelli, ruota attorno all'Eucaristia. Sì, in una parrocchia ci sono tante attività, ci sono tanti gruppi, ed è bello tutto questo, deve essere così. Però poi la vita di una comunità, il termometro della vita di una comunità è l'Eucaristia. Per un sacerdote si potrebbe dire: fammi vedere come celebri e io ti dirò che sacerdote sei. Per la comunità potremmo dire: ecco, fammi vedere come vivi l'Eucaristia e io posso capire che comunità, ecco, è quella che sta vivendo l'Eucaristia. L'Eucaristia è il bene spirituale più prezioso. Nella Eucaristia la Chiesa custodisce gelosamente il bene spirituale più prezioso, perché nell'Eucaristia, cari fratelli, c'è Gesù. Quando Gesù ha detto: io sono con voi sempre fino alla fine dei tempi. Questo ce lo ha garantito mediante il suo Spirito, ed è mediante la potenza dello Spirito che ancora una volta, fra non molto, l'Eucaristia si fa nostro cibo, nostra forza, il pane del cammino, il pane della comunione, il pane della riconciliazione. L'Eucaristia è un dono di amore, e nell'Eucaristia l'amore di Dio realizza, direbbe San Tommaso, la meraviglia delle meraviglie. L'Eucaristia è la più grande, sono parole di questo grande santo, San Tommaso d'Aquino. È la più grande di tutte le meraviglie operata da Cristo, il mirabile documento del suo immenso amore per gli uomini. Il Dio fatto carne, da poco abbiamo rivissuto il mistero del Natale, il Dio fatto carne si fa cibo, si fa nostro nutrimento, si fa nostro viatico, nostro cibo, nostra forza, e ci sostiene nel cammino faticoso, audace, gravoso della vita, ma nello stesso tempo cammino, se abbiamo scelto di avere Lui come compagno di viaggio, appassionante ed esaltante. Il Creatore si fa nutrimento delle creature, il Signore si fa servo perché i servi a loro volta diventino figli ed amici. Gesù infatti dirà: io non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Sant'Agostino diceva che l'Eucaristia è sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità. E se l'Eucaristia edifica la Chiesa a sua immagine, i frutti dell'Eucaristia sono da cercare in una vita imbrondata a questo mistero. Il grande sacramento della cena è il ribaltamento di ogni logica umana. Anche questo diventa un esempio di grande umiltà, quello che di Gesù farsi nostro cibo. Gesù che si fa mangiare: chi mangia di me vivrà per me, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Gesù non ha detto: chi mangia il mio corpo, la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita eterna, ma dice: ha la vita eterna sin da adesso. All'uomo che si sperimenta grande quando può dominare sugli altri, perché questa a volte è una sete, una fame che l'uomo ha, questa fame, questa sete di dominio sugli altri, l'Eucaristia di contro, l'Eucaristia ci mette un Dio che serve e che vive la sua infinita grandezza col farsi servo. E lo sappiamo, nella sera, nella notte in cui Gesù ha istituito l'Eucaristia, ha lavato i piedi agli apostoli. Quindi si è fatto servo fino a lavare i piedi. L'Eucaristia e il servizio, cari fratelli, sono strettamente collegate. Noi ci cibiamo e ci nutriamo dell'Eucaristia perché la nostra vita sfoci nel servizio. L'Eucaristia ha un effetto trasformante. L'Eucaristia trasforma la nostra vita. Però, cari fratelli, stiamo attenti, l'Eucaristia non è una bacchetta magica. A volte io sentivo dire in passato, Ma succede anche adesso che lo possa dire qualcuno, chiunque, chissà, anche qualche sacerdote lo può dire, magari in senso buono, un bambino fai la comunione e diventi più buono. Oppure i grandi pensano, si fa la comunione e si diventa più buoni, ma non è proprio vero. Non sempre il cibo che mangiamo nutre veramente la nostra vita, se nel caso specifico della nostra vita organica ci sono delle disfunzioni. Se nella vita spirituale ci sono delle disfunzioni spirituali, noi possiamo mangiare tutte le Eucaristie che vogliamo, non sortiranno nessun effetto. Fai la comunione, ricevi l'Eucaristia e riceverai la forza per diventare più buono. A diventare più buono, diventare migliore, dipende da te. E sappiamo che magari senza questo aiuto non ne siamo pienamente capaci. Nutrirci dell'Eucaristia per vivere di Cristo e per Cristo. A riguardo, Sant'Agostino ha delle parole molto belle su questo. Mi ritrovai lontano, come in una terra straniera, dove mi pareva di udire la tua voce, il santo che parla con Dio. Dall'alto, una voce dall'alto che diceva: io sono il cibo dei forti. E l'Eucaristia è veramente il cibo dei forti. Cresci e mi avrai. Tu non trasformerai me in te come il cibo del corpo, ma sarai tu ad essere trasformato in me. Quando noi mangiamo il cibo si trasforma in noi. No, quando noi cibiamo, ci nutriamo dell'Eucaristia, noi ci trasformiamo in Cristo, al contrario. Ma noi ci trasformiamo in Cristo, cari fratelli, nella misura in cui siamo disponibili a lasciarci trasformare. E quindi non è un fatto automatico. L'Eucaristia deve essere un nostro nutrimento costante. Non possiamo ridurre l'Eucaristia al sacramento delle occasioni, delle circostanze. C'è un matrimonio, vado a farmi la comunione, non sono confessato, non importa, mi confesso direttamente col Signore, come abbiamo detto l'altra sera. Ma questo non è un discorso da persone corrette, né da persone coerenti. C'è un funerale, voglio solidarizzare con i parenti del defunto, mi faccio la comunione, non sono nelle debite disposizioni. Ma se io non sono nelle debite disposizioni, San Paolo ci dice che chi mangia il corpo di Cristo e beve il sangue di Cristo indegnamente, mangia e beve la sua condanna. Scusatemi, sono parole forti, ma non sono parole mie. Sono parole dell'Apostolo che devono indurci a riflettere. Devono indurci a riflettere. L'Eucaristia e la confessione, il sacramento della penitenza, di cui abbiamo già parlato, sono strettamente collegati tra di loro. Ci si accosta al sacramento della riconciliazione per farsi riconciliare, per farsi rimettere i peccati, ma anche in vista dell'Eucaristia. Mettiamo, cari fratelli, l'Eucaristia al centro della nostra vita, viviamo l'Eucaristia in pienezza. E l'Eucaristia provoca, suscita una unione, ci unisce a Cristo, ma l'unione con Cristo esige da parte nostra l'amore. Avremo modo domani sera di continuare ancora un aspetto dell'Eucaristia. Ma nell'Eucaristia preghiamo il Signore che faccia di noi stessi un'offerta gradita a Lui e, perché no, un'offerta eterna, se è vero come è vero che l'Eucaristia è il pane dell'immortalità, è il pegno della vita eterna.